Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Anche oggi andiamo senza titoli, è una puntata monografica dedicata interamente alla guerra in Iran e nel Golfo, quinto giorno quindi di guerra nella regione del Golfo, quinto giorno di attacchi della coalizione israelo-americana contro l'Iran, quinto giorno di lanci di droni e di missili dall'Iran contro i suoi vicini e contro Israele. Da tre giorni in Libano è tornato l'incubo dei missili israeliani e dell'invasione terrestre. Il conflitto rischia di allargarsi ad altri paesi. Questa mattina è stato intercettato dalle forze della NATO un missile balistico sparato dall'Iran verso la Turchia. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha detto al suo omologo Abbas Araghchi che qualsiasi azione che possa portare all'espansione del conflitto dovrebbe essere evitata. Luigi Ferraioli è giurista e filosofo del diritto, ha descritto questo momento storico che stiamo vivendo.
E stiamo vivendo il momento più sciagurato della storia umana. Sono state violate tutte le norme del diritto internazionale. Dopo le violazioni avvenute da parte di Putin e poi di Israele, abbiamo avuto da parte di Trump ben 6 interventi militari, di cui l'ultimo appunto, poi quello contro il Venezuela nei confronti di stati sovrani, in cui è stato violato tutto il violabile. Tutto il violabile, l'articolo 2 della Carta dell'ONU, l'articolo 5 del Statuto della Corte Penale Internazionale, e poi i crimini di guerra, le 150 bambine uccise in un bombardamento, la violazione della Costituzione degli Stati Uniti. Dunque la legge del più forte in un mondo appunto popolato di armi nucleari. C'è stata una vera e propria aggressione all'ONU. La forma più grottesca di questa aggressione è stato questo Board of Peace, una specie di ONU privata, che afferma i pieni poteri, l'illusione o comunque l'aspirazione dei pieni poteri in campo internazionale da parte della potenza nucleare più potente del mondo. Io credo che l'intera umanità sia a rischio.
Luigi Ferraioli, questa mattina pubblica, intervistato da Lele Liguori.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
And as President Trump said, more and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating.
Buonasera, Roberto Festa. Buonasera, Roberto.
Buonasera, mi senti, Sciocchi?
Ecco, sì, adesso ti sento, sì. Ecco. Abbiamo sentito questa frase ad effetto del capo del Pentagono durante il suo briefing, Peter Hegseth. Ti chiedo quali sono i passaggi più significativi del suo intervento.
Ma gli Stati Uniti avranno il controllo completo e incontrastato dello spazio aereo iraniano entro pochi giorni. Ecco, questa è la cosa che ha detto Pete Hegseth, segretario della difesa americana. Ha detto: stiamo accelerando, l'avete sentito, non decelerando. Non ci sarà tregua negli attacchi all'Iran, che non può sopravvivere, ha detto Hegseth, alla potenza militare americana. Per dare il senso della potenza di fuoco cui è sottoposto l'Iran, Hegseth ha detto che in queste ore viene utilizzato il doppio delle armi e munizioni munizioni usate nella campagna di Shock and Awe contro l'Iraq del 2003, quindi diciamo la fase iniziale dell'attacco all'Iraq. Siamo solo in inizio, appunto, ha detto Exit, che ha aggiunto che il regime iraniano è spacciato e lo sa, o almeno lo saprà presto. Insieme a Exit alla conferenza stampa c'era il capo delle forze armate statunitensi, il generale Don Kane, ha dato qualche cifra. Allora, la capacità missilistica balistica dell'Iran si è ridotta dell'86% dall'inizio del conflitto, la sua marina militare è in gran parte distrutta, i suoi vertici politici e militari sono stati o uccisi o si sono dovuti nascondere. Kane ha spiegato che gli Stati Uniti hanno ormai la supremazia aerea lungo la costa meridionale dell'Iran e che le operazioni militari a questo punto punteranno in profondità all'interno del territorio iraniano. È stata una conferenza stampa che nel complesso ha dato il senso della potenza di fuoco che americani e israeliani stanno utilizzando in Iran. Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che questa offensiva miri a provocare un radicale cambio di governo, di guida politica nel paese. Gli israeliani, che appaiono sempre di più come la guida politica e strategica di questa operazione, stanno per esempio colpendo soprattutto i centri di polizia, le guardie della rivoluzione, che sono quelle responsabili della repressione delle proteste in Iran alcune settimane fa, e l'evidente obiettivo e intenzione è favorire lo scoppio della rivolta. Direi comunque che dalla conferenza stampa di Exit emergono ancora una volta tutte le incognite di questa offensiva, cioè Exit si è rifiutato di dire se gli americani manderanno soldati sul terreno in Iran e ora dice che le operazioni militari dureranno anche 8 settimane, erano per Donald Trump 4-5 due giorni fa.
A proposito, Roberto, secondo alcuni quotidiani americani e la CNN, la CIA sta lavorando per armare le forze curde con l'obiettivo di fomentare una rivolta popolare in Iran. Cosa sappiamo di questa operazione?
Sappiamo che domenica Donald Trump ha chiamato i leader curdi iracheni per discutere dell'operazione militare in Iran. Ieri, sempre Trump ha parlato con il presidente del Partito Democratico del Kurdistan iraniano, Mustafa Higiri. Attraverso la CIA, l'amministrazione americana starebbe appunto lavorando per armare le forze curde e fomentare la rivolta in Iran. I gruppi armati curdi iraniani hanno migliaia di forze operative lungo il confine tra Iraq e Iran, principalmente nella regione del Kurdistan iracheno. Diversi da questi gruppi hanno rilasciato dichiarazioni dall'inizio della guerra, alludono ad un'azione imminente, sollecitano le forze militari iraniane a disertare. Una strategia simile gli americani la stanno attuando anche con le forze dell'opposizione al regime degli Ayatollah, con i centri di potere locali. L'obiettivo è appunto quello di fomentare l'insurrezione. È evidente che in questa strategia esiste un pericolo, cioè quello della deflagrazione etnica e tribale dell'Iran, che appare ancora più pericolosa considerato che, a quanto sembra, gli americani non sanno chi mettere a governare l'Iran dopo la distruzione. Shawki.
Grazie Roberto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Avete sentito, secondo il capo del Pentagono, gli Stati Uniti stanno vincendo contro l'Iran in modo decisivo, devastante e senza pietà. Queste sono le sue parole, ma è così. Facciamo il punto sulla situazione con Emanuele Valenti.
E ovviamente una delle domande che tutti si fanno. Fino a quando resisterà l'Iran? Fino a quando Teheran sarà in grado di rispondere agli attacchi di Stati Uniti e Israele? E come sta funzionando la rete di comando della Repubblica Islamica in un momento così delicato, sotto una tale pressione militare? Come abbiamo già ricordato, l'Iran si stava preparando a questo momento da lungo tempo, come minimo dalla guerra dello scorso giugno, quella durata 12 giorni, e dopo la quale in realtà Trump disse di aver messo fuori uso il programma nucleare iraniano. Per prepararsi a questo momento, gli Ayatollah hanno creato una struttura tale in grado di funzionare anche in assoluta emergenza. Una struttura statale, ma soprattutto militare, con a capo i guardiani della rivoluzione, da sempre l'elite militare del paese, alle dirette dipendenze della guida suprema e non dei vertici militari. Come per la dimensione politica e religiosa, e in Iran le due cose stanno insieme, anche per la dimensione militare il piano di emergenza prevede un passaggio di poteri automatico, una rete di successione immediata, nel caso in cui una figura chiave venga uccisa. Da qui per esempio la nomina di un triunvirato dopo la morte della guida suprema, Ali Khamenei, sabato scorso. Ma il piano prevede anche una marcata decentralizzazione del sistema militare. In sostanza le forze armate, non solo i guardiani della rivoluzione, sono divise in tante unità con molteplici centri di comando che da un certo punto in avanti, soprattutto per determinate scelte, possono agire in autonomia da sole. Una struttura pensata anche per evitare continue comunicazioni con il rischio di essere tracciati dall'intelligence nemica. Questa decentralizzazione, suggeriscono alcuni analisti, potrebbe anche spiegare il lancio di droni e missili sui paesi del Golfo su obiettivi non militari. In sostanza potrebbe spiegare l'apparente mancanza, e solo un'ipotesi ovviamente, l'apparente mancanza di una strategia precisa, a meno che la strategia non sia quella di creare il caos nella regione. Americani e iraniani stanno bombardando pesantemente l'Iran. La Repubblica Islamica sta lottando, combattendo per la sua sopravvivenza, che sarebbe la sua vittoria. Ma finora, appunto, sta resistendo. Lo stesso capo di Stato Maggiore americano, il generale Kane, ha detto che la guerra sarà ancora lunga. Nonostante le dichiarazioni trionfalistiche, a Washington sanno che non sarà tutto facile. Lo stesso Trump, negli ultimi giorni, sembra aver abbandonato l'idea di un cambio di regime. Alcuni funzionari occidentali, citati da media internazionali, fanno notare un calo nel numero di missili lanciati da Teheran sugli altri paesi della regione. L'Iran ne avrebbe già usati diverse centinaia e, secondo analisi e ricerche militari, ne avrebbe ancora alcune migliaia, al massimo 5 o 6 mila. I servizi israeliani dicono meno. Di sicuro la quantità di munizioni è importante, anche perché è impensabile che russi e cinesi riescano a farglieli arrivare in queste condizioni, e anche perché Teheran ne ha mandati molti agli Hezbollah libanesi e agli Houthi dello Yemen. Diverso il discorso per i droni, visto che gli iraniani sono grandi produttori di droni militari, ma anche qui la produzione non potrà essere infinita. Quindi vertici politici e militari che cambiano, armi che vanno centellinate, difese militari messe progressivamente fuori uso dai bombardamenti. E c'è poi un altro fattore, quello della tenuta interna del sistema rispetto alla società iraniana, anche se Trump, dicevamo, non parla quasi più di cambio di regime. L'ulteriore centralità dei guardiani della rivoluzione vuol dire anche nessuno spazio per il dissenso, che al momento non si vede, non sembrano esserci proteste e manifestazioni, e sappiamo dell'assenza di un'opposizione pronta a prendere il potere e il controllo del paese. Oggi alcuni media americani sostengono che la CIA stia valutando l'opzione di armare una possibile opposizione interna, a partire dai curdi iraniani, al momento nascosti in Iraq. Teheran ha anche bombardato le loro postazioni in questi giorni. Lo stesso Trump avrebbe parlato con alcuni leader curdi, ma il piano militare non sembra in fase avanzata. Alcuni iraniani, lo abbiamo visto nelle manifestazioni delle scorse settimane, sono disposti a tutto, arrivati a questo punto. Ma l'Iran non è l'Iraq, non è la Siria, non è la Libia. Lo scenario della guerra civile non sembra finora un'opzione credibile.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere.
Prima di affrontare il tema l'Europa di fronte alle provocazioni di Donald Trump, vi segnaliamo un editoriale di Arab News, giornale saudita, che spesso questi editoriali riflettono il pensiero del potere a Riyadh.
Immaginiamo il seguente scenario. Se sabato scorso, quando le forze statunitensi e israeliane hanno attaccato il territorio iraniano, le forze di Teheran avessero limitato la loro risposta al solo colpire le navi militari avversarie in mare, cosa sarebbe successo? In tal caso, gli stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo, insieme a Giordania e Iraq, sarebbero rimasti fuori dal raggio degli obiettivi militari. Questi paesi avrebbero probabilmente risposto come fecero durante la guerra dei 12 giorni tra Teheran e Tel Aviv nel giugno 2025, condannando l'aggressione israeliana contro il territorio iraniano e descrivendola come una violazione della sovranità e del diritto internazionale. L'Iran, tuttavia, ha sprecato questo capitale di forza politica e di simpatia. Fin dal primo giorno i suoi missili e droni sono stati diretti contro tutti gli stati del Golfo, senza eccezioni, incluso l'Oman, che pure aveva svolto un ruolo di mediatore nei negoziati. Ad oggi l'Arabia Saudita non ha esercitato l'opzione rispondere all'aggressione, nel tentativo di porre fine alla guerra tra Israele e Stati Uniti da una parte e l'Iran dall'altra. Riyadh sta lavorando per risparmiare alla regione del Golfo le catastrofiche ripercussioni di un confronto continuo o della sua espansione, poiché la diplomazia rimane l'unica via d'uscita praticabile e sicura per tutte le parti. Il regno possiede una notevole pazienza fondata su forza, razionalità, capacità di calcolo lungimirante e controllo sulle reazioni emotive e impulsive. Tuttavia, se l'Iran continuerà a prendere di mira l'Arabia Saudita e gli altri stati del Golfo, se si verificheranno vittime civili e se le forniture energetiche, la sicurezza e l'economia verranno colpite, potrebbero emergere altre opzioni. Sono opzioni che l'Iran non dovrebbe costringere i suoi vicini ad adottare.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
A Madrid Giulio Maria Piantadosi ci racconta la solitudine di Pedro Sánchez in una Europa incapace di criticare il metodo di Donald Trump.
Con un discorso alla nazione, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha replicato con un secco no alla guerra alle minacce di Trump di tagliare tutte le relazioni commerciali con la Spagna per il rifiuto di Madrid di concedere le basi militari per l'attacco all'Iran, un no alla guerra che richiama lo spirito delle proteste del 2003 contro l'invasione dell'Iraq.
E pertanto non vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo.
Sánchez ha chiarito che la Spagna non sarà complice di un disastro mondiale per paura delle ritorsioni commerciali statunitensi. Molti si aspettavano stamattina un discorso conciliatorio da parte del premier spagnolo, viste le preoccupazioni del mondo economico per una possibile vendetta di Trump. E invece Sánchez ha colto l'occasione per diventare il grande antagonista di Trump in Europa. Con un discorso duro, senza mai citarlo esplicitamente, Sánchez ha portato lo scontro con il presidente americano a un livello mai visto prima da parte di un leader europeo.
Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque.
Ha ribadito il suo no ad appoggiare una guerra illegale senza obiettivi chiari.
No va a salir un orden internacional más justo.
Pur condannando senza mezzi termini il regime antidemocratico di Teheran, Sánchez ha ribadito che da questa guerra non verrà fuori un ordine internazionale più giusto.
La guerra di Iraq generò un aumento.
Abbiamo imparato le lezioni del passato, ha detto Sánchez, ricordando che gli Stati Uniti hanno già trascinato la Spagna in una guerra illegale, quella contro l'Iraq. Il risultato fu una destabilizzazione della regione e l'aumento del terrorismo in Europa. E per questo, ha detto, lavorerà con i soci europei per trovare una posizione comune. Ma in realtà la scelta della Spagna è la dimostrazione di un'Europa che si muove in ordine sparso. Mentre Sánchez parlava, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez criticava duramente il cancelliere tedesco Friedrich Merz, rimasto in silenzio ieri alla Casa Bianca mentre Trump attaccava pesantemente la Spagna. Al contrario, il tedesco si è aggiunto alle critiche di Trump e ha rimproverato a Madrid il rifiuto di aumentare le spese militari al 5%. Un comportamento che ha stupito il governo spagnolo per la mancanza di solidarietà del cancelliere tedesco in un momento in cui gli Stati Uniti stanno attaccando diversi paesi europei, a iniziare dalla Danimarca. A scendere in campo invece per difendere Madrid è intervenuta la Commissione europea, che ha avvertito Trump che è pronta ad agire per difendere tutti i paesi membri. Un blocco contro la Spagna infatti colpirebbe l'intero mercato unico europeo, e da Parigi Macron ha annunciato una telefonata al premier spagnolo Pedro Sanchez per trasmettere la solidarietà della Francia.
Il cancelliere Merz, il cancelliere tedesco, è criticato anche in Germania per il suo atteggiamento ieri alla Casa Bianca. Sentiamo da Berlino Alessandro Ricci.
Francemen è la parola tedesca che descrive la sensazione di imbarazzo o vergogna che si prova indirettamente per il comportamento inappropriato di un'altra persona. Deve essere stato questo il sentimento provato da molti tedeschi ieri, vedendo il cancelliere Friedrich Merz alla Casa Bianca in conferenza stampa insieme a Donald Trump. C'è il quotidiano Taz, che lo descrive come un turista ignaro bloccato in una zona di crisi. E in effetti, a guardarlo ieri, sembrava quasi uno scolaretto in cerca dell'approvazione del professore. Merz appare stordito, a tratti perso, tanto da non difendere la Spagna sulla scelta di non concedere le basi agli USA per l'attacco all'Iran, ma anzi rilancia, cercando di compiacere l'oste, dicendo che spingerà per far raggiungere il target del 5% in spese NATO a Madrid. Forse consapevole della figura fatta, prova poi a correggere il tiro, ricordando in conferenza stampa che gli accordi vanno fatti con tutta l'Unione Europea. Un cancelliere silenzioso, in 35 minuti parla solo per 5, sorride, si muove con una certa impacciatezza. Il Tagesspiegel di Berlino, pur difendendolo su quello che definisce il parassitismo spagnolo sulla difesa, consiglia a Merz di scegliere con più accuratezza le proprie battaglie, tanto più perché, sempre secondo il quotidiano, l'obiettivo di Trump è dividere l'UE. Così l'amico Friedrich, come lo chiama il presidente americano, finisce per fare il gioco di chi paventa una guerra commerciale contro un paese membro dell'Unione. Durissima anche la critica di Der Spiegel, che definisce vergognoso il comportamento del Kanzler e ricorda un episodio simile. A dicembre Merz disse testualmente al presidente USA: se non potete fare nulla per l'UE, almeno fate della Germania un vostro partner. Insomma, il leader tedesco è arrivato nello studio Ovale con un'idea ben chiara: prima l'America e la Germania, poi l'Europa. Tanto che il settimanale si chiede come possa un cancelliere con questa impostazione aspirare a guidare l'UE. E se Merz, come i bambini, fa il forte quando avvicina il bullo, questo atteggiamento potrebbe non giovargli in patria. La Germania è uno dei paesi con il più basso tasso di approvazione per il presidente statunitense e il partito di Merz è in costante calo nei sondaggi. Il cancelliere è arrivato a Washington con la speranza di strappare accordi commerciali, trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e offrire il proprio appoggio nella guerra all'Iran. Ma almeno per ora sembra aver ottenuto soprattutto una crisi diplomatica con la Spagna, confermando le critiche di chi lo vede sempre meno come un leader e sempre più come un politico inesperto. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
E Donald Trump, con le sue uscite, è riuscito anche nell'impresa di logorare un'alleanza storica solidissima, quella con la Gran Bretagna. Da Londra, Elena Siniscalco.
By the way, I'm not happy with the UK either. This is not Winston Churchill that we're dealing with.
Non abbiamo certo a che fare con Winston Churchill. Queste le parole di Donald Trump durante una conferenza stampa ieri, volte a criticare il primo ministro britannico Keir Starmer e il suo iniziale rifiuto di consentire a Washington di utilizzare la base britannica di Diego Garcia nell'Oceano Indiano durante i primi attacchi statunitensi, coordinati con Israele, contro l'Iran. Starmer ha assunto una posizione di realpolitik nei confronti della guerra lanciata contro l'Iran, che è stata lodata da molti media britannici, incluso l'Independent. Il giornale, che siede a sinistra nello spettro politico, ha pubblicato due giorni fa un editoriale intitolato «Il primo ministro ha fatto bene a tenere il Regno Unito fuori da questa guerra», in cui ha detto che Starmer avrebbe fatto un tentativo sensato di superare una delle più grandi crisi internazionali di questo secolo. Bisogna precisare che Starmer non ha completamente escluso il Regno Unito dalla guerra, perché dopo un iniziale rifiuto ha accettato di permettere agli Stati Uniti di utilizzare basi congiunte per colpire l'Iran, ma ha promesso che il suo paese non si unirà ad azioni offensive dirette. Dopo che l'Iran ha attaccato una base militare del Regno Unito a Cipro, Starmer si è praticamente trovato obbligato ad accettare la richiesta degli Stati Uniti di utilizzare le basi britanniche, ma solo per attacchi difensivi. Il primo ministro britannico ha anche detto che invierà la nave da guerra HMS Dragon a Cipro. Quella contro l'Iran, che sta sconvolgendo il Medio Oriente dallo scorso weekend, è però una guerra che Starmer non vuole combattere. ha detto molto chiaramente che ciò che gli sta a cuore sono solo gli interessi dei cittadini britannici. E se un ex avvocato dei diritti umani non abbraccia con facilità l'idea di un cambio di regime portato con i missili, o così ha detto. In ogni caso, nelle prossime settimane Starmer si troverà a dover bilanciare, come dice l'Independent, le esigenze del diritto internazionale, della pace, dell'interesse nazionale e della storica alleanza con gli Stati Uniti. Per ora si è posizionato in modo credibile. Lo stesso non si può dire di Donald Trump, che con i suoi attacchi piccati verso Starmer rischia di inimicarsi un alleato importante e di logorare un'alleanza storica e molto salda. Starmer ha detto di aver imparato dagli errori commessi durante la guerra in Iraq. Trump sembra averli dimenticati.
Chiudiamo esteri con la storia del Palazzo del Golestan a Teheran, che è un patrimonio mondiale dell'UNESCO, che è stato danneggiato dalle bombe israeliane. Prima di sentire Farhan Sabai, a tutti un caro saluto da Shawki.
La storia ha il suo peso anche per gli americani. Il 3 gennaio 2020 un drone statunitense aveva ucciso nell'aeroporto di Baghdad Qassem Soleimani, il generale dei Pasdaran a capo delle brigate speciali Al-Quds. I Pasdaran avevano minacciato vendetta e il giorno dopo, 4 gennaio 2020, il presidente statunitense Donald Trump, al suo primo mandato, aveva messo in guardia la leadership di Teheran dall'attaccare, dicendosi pronto a colpire 52 siti iraniani, siti archeologici e storici. 52 come gli ostaggi americani nella crisi del 1979-1981. Nelle guerre anche musei e monumenti sono vittime della follia degli uomini. Ieri a finire sotto i bombardamenti israeliani e statunitensi è stato lo storico Palazzo del Golestan a Teheran, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2007. Si tratta di un palazzo reale, situato nel centro storico dell'attuale capitale dell'Iran. Faceva parte di quello che resta dell'antica Arg, ovvero dell'antica cittadella costruita dal sovrano Safavide, Tamasp, e poi rinnovata da Karim Khan, della dinastia Zand, e da Agha Muhammad Khan, che lesse Teheran capitale del suo regno, e questo palazzo, il Palazzo Golestan, a dimora della famiglia reale. Siamo in epoca Qajara, ovvero nell'epoca della dinastia che precede la dinastia Pahlavi. Il palazzo e le residenze della corte reale occupavano più di un terzo della cittadella e lì si trovavano gli uffici amministrativi e una grande piazza con le rose. In persiano rosa si dice Gol, Golestan è il luogo delle rose. Il palazzo Golestan risale al 1865. A disegnarlo era stato l'architetto Ghulam Hossein Mimar Navai. Quando la dinastia Qajar venne suppiantata dai Pahlavi, buona parte degli edifici di questo compound furono distrutti da Reza Shah per fare posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ad altri palazzi in un periodo in cui la capitale Teheran stava crescendo. Durante la dinastia Pahlavi, il palazzo Golestan fu utilizzato soltanto per i ricevimenti ufficiali e qui in questo edificio Reza Pahlavi si era incoronato nel 1926, esattamente 100 anni fa. E poi sempre qui ebbe luogo l'incoronazione di suo figlio Muhammad Reza, a cui gli inglesi consegnarono il trono nel 1941. Per la loro residenza i Pahlavi scelsero invece un altro palazzo, Niavaran. Oggi il palazzo del Golestan è diventato un museo composto da 8 edifici. Da vedere ci sono il palazzo del trono di marmo, il palazzo di Karim Khan, la sala di diamante, la sala degli avori, il palazzo della torre del vento, il palazzo del sole, la sala dei ricevimenti, la sala degli specchi, la sala dei diamanti brillanti, il palazzo bianco e la casa di tenda dove venivano conservate le tende usate dai sovrani durante i loro viaggi. E poi i giardini circondati da cancelli. Questo complesso architettonico rappresenta un pezzo di storia, ovvero l'epoca Qajara e in particolare l'architettura di fine 800 e inizio 900 che tanto fu influenzata dall'Europa, dove diversi sovrani persiani si recarono in visita. I Pahlavi non hanno cancellato la storia di questa dinastia precedente e nemmeno lo hanno fatto Ayatollah e Pasdaran. A danneggiare questo edificio sono state paradossalmente le bombe occidentali, statunitensi e israeliane. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.